torniamo in voce con un compagno del collettivo Artò che è di nuovo qui con noi. Buongiorno, grazie di essere qui.
Ciao ragazzi, buongiorno a voi, grazie dell'interessamento alla vicenda.
Sì, e anche appunto chiediamo di raccontarci quali sono stati i seguiti. Sappiamo che un po' di giorni fa ormai c'è stato un presidio di solidarietà con il papà di Alice, una storia che da questi microfoni abbiamo già raccontato, e raccontaci com'è andata.
Dunque, brevemente, sì, il babbo di Alice, Antonio, che è in lotta da parecchio tempo per riuscire ad avere la possibilità adesso anche solo di vedere sua figlia, ci ha chiesto, è venuto da noi una quindicina, ormai 20 giorni fa, e da allora abbiamo iniziato a interessarci alla sua vicenda, spedendo anche lettere a vari ministeri, a vari uffici anche istituzionali, e abbiamo organizzato con lui ha voluto andarsi a incatenare sotto la struttura dove era rinchiusa sua figlia, una struttura privata convenzionata in provincia di Arezzo, e dove appunto non la può vedere, dove tuttora ha la tracheotomia, la tengono abbastanza sedata, lui può solo parlarle per telefono alla sera e la sente molto disperata, sente la sua volontà continua di voler uscire, di venire ad abitare da lui. Per cui la richiesta del padre è sostanzialmente di rimuovere l'amministratore di sostegno, che decide tutto, e ha deciso anche che il padre non la può vedere, e la libertà di scelta di sua figlia, quindi poter accedere a cure appropriate per quello che ha, anche per togliergli la tracheotomia, poi non ha invalidità gravi, gravissime. Tutto questo è avvenuto una settimana fa, Antonio si è incatenato davanti alla struttura e poco dopo sono arrivati i carabinieri, noi eravamo in sei con lui, l'abbiamo accompagnato, si è messo i cartelli intorno per chiedere la libertà di sua figlia, e quando sono arrivata la pattuglia dei carabinieri era il maresciallo Di Poppi, presidente del paese lì vicino, ha dimostrato abbastanza interessamento alla vicenda, perlomeno non si è posto in maniera ostile, anzi ha chiesto ad Antonio se voleva venire a bere un caffè con lui al bar, e Antonio ha accettato. Si è tolto le catene e sono stati via una ventina di minuti a spiegargli la vicenda. Al ritorno, chiaramente a noi hanno chiesto tutti i documenti, vabbè, però spero non ci siano conseguenze per questo. Comunque poi al ritorno sostanzialmente il maresciallo ha detto di venire col proprio avvocato a parlare in caserma per cercare, voleva intervenire anche lui in qualche modo, per quanto possibile, perché poi lì appunto sono di mezzo amministratore di sostegno, giudice tutelare, autorità più elevate che decideranno. Quello che è positivo è che anche il giorno prima di questo presidio è giunta finalmente una lettera di risposta dal garante dei detenuti e dal difensore civico regionale della regione Toscana, noi chiedevamo un incontro con loro, Antonio lo chiedeva, e hanno accettato questo incontro per martedì prossimo, per martedì 21, quindi ormai fa una decina di giorni. E lo accompagneremo anche in questa occasione, speriamo che questo aiuti a sbloccare questa vicenda che è veramente grottesca e kafkiana, soprattutto per questa ragazza di 26 anni che non può decidere della sua libertà, nonostante non abbia mai fatto nulla di male, niente di che. Quindi questo è quello attualmente la situazione di Alice, aspettiamo questo incontro, lo accompagneremo, vediamo magari se anche qualcun altro vuole venire in via Cavour, proprio dove c'è la prefettura. Ci saranno entrambi, sia il difensore civico che il garante dei detenuti, quindi esploreremo la vicenda e vediamo se riusciamo ad avanzare. Questo è lo stato attuale della vicenda di Alice.
Ci sentiremo sicuramente anche per insomma conoscere gli esiti di questo incontro, quindi su questo ci insomma diciamo anche a chi ci sta ascoltando che cioè vogliamo starci su questa storia, perché grazie. È un po' per noi immagino anche per voi è una storia che riguarda tante donne e uomini che vivono anche questa condizione, però che magari sono lasciati soli e rispetto ai quali non c'è una solidarietà manifesta o una lotta, quindi è paradigmatica, ecco,
è una lotta molto emblematica. Poi pensate che in questo periodo, fra l'altro con la cosa del Covid, chiaramente anche le visite, tutto è molto più complicato, gli stessi avvocati hanno difficoltà, tutti hanno difficoltà, e quindi questo aggrava ancora di più la situazione di solitudine di queste persone. Sì. che vengono poi sedate in questi posti, guardate che sono tantissimi questi posti. È vero, l'Italia ha abolito i manicomi, si dice, è stata forse è l'unico paese che è riuscito a abolire questi grandi luoghi concentrazionari che erano i manicomi, però non si è che parcellizzato in mille rivoli il manicomio. Pensate che ci sono 3.500 strutture psichiatriche convenzionate, private, che sono, non sono altro che manicomi. Se poi ci aggiungiamo le REMS, che sono dei piccoli manicomi, degli ospedali psichiatrici giudiziari, quello che hanno sostituito, hanno ridenominato l'OPG, ma ricreando situazioni, dispositivi manicomiali residuali. Lo stesso trattamento sanitario obbligatorio che è stato introdotto dalla legge Basaglia, quindi si parla del 1978, la legge Basaglia doveva essere un avanzamento, è avvenuta grazie alle lotte sociali, è bene ricordarlo, perché in quegli anni c'erano tante lotte che si esprimevano nel territorio e ci sono state tante conquiste, fra cui l'abbattimento delle mura dei manicomi dall'esterno e dall'interno, guardate bene, con la partecipazione persino di medici, di psichiatri alternativi che avevano capito la differenza fra psichiatria organicista, che è quella che purtroppo sta tornando in auge, cioè quella che dice è il cervello della persona che è malata, e mentre la psichiatria più aperta, basaghiana, diciamo, contempla tutto quello che circonda la persona, il suo vissuto, quelli con cui vive, cioè va a vedere tutto il vissuto della persona. Quindi purtroppo ormai stanno l'introduzione della legge del 78 del trattamento sanitario obbligatorio non è altro che un residuo manicomiale, perché il trattamento sanitario obbligatorio, che ricordo riguarda le 8-10.000 persone annualmente, vuol dire che ogni giorno ne avvengono 20-25 trattamenti sanitari obbligatori, che è una privazione della libertà molto grave, perché la persona viene rinchiusa in un posto senza più nessun riferimento né della sua famiglia né di niente. Certo, può avere le visite in orario visite, ma un psichiatra può anche impedirle le visite, spesso succede così. Si può venire legati al letto, questo avviene nel 70% degli SPDC italiani, che sono oltre 200, gli ospedali, i reparti psichiatrici, diagnosi e cura, dove avviene il trattamento sanitario obbligatorio, dove si viene rinchiusi. E nel 70% di questi si usano ancora i legacci, solo il 30% ha aderito alla campagna No Restraint, che vuol dire basta legacci fisici, rimangono i legacci chimici, che sono molto usati in questi reparti, anche perché con la riduzione del personale, le spese, con l'azienda ospedaliera che deve risparmiare, si fa prima sedare il paziente, renderlo così ancora più paziente, ridurre il personale e le spese. Queste sono un po' le conseguenze dei trattamenti sanitari obbligatori di cui si sente parlare adesso. Abbiamo sentito il ministro, esatto, Speranza, Zaia, che ha cominciato a sparare. Introduciamo il TSO, non si rende conto di che cosa succede dopo un TSO, di come escono le persone dopo un TSO. Noi spesso facciamo interventi di questo tipo, sia nei reparti, quando veniamo chiamati, magari presentandoci come amici, per vedere la persona, far vedere che ci sono persone intorno. Questo è molto importante. Se avviene un TSO a qualcuno, è molto importante farsi vedere in reparto, far vedere che la persona è seguita da fuori, quindi che non possono commettere abusi. E quando escono da questi trattamenti sanitari obbligatori, purtroppo non è finita, perché poi rimane l'obbligatorietà del farmaco e quindi l'obbligo di cura, e quindi recarsi al centro di igiene mentale settimanalmente, se non giornalmente, ad assumere la cura, che a volte viene fornita attraverso iniezioni, depot, che ha effetti collaterali ancora più forti delle pastiglie, della via orale. E queste sono richieste che a noi vengono fatte tantissimo, proprio sono costretto all'obbligo di cura, mi fanno il depot, voglio smettere, ho effetti collaterali, lo psichiatra a 5 minuti di colloquio mi dà sempre la stessa medicina che mi sta facendo malissimo, non viene ascoltato. E questa è l'orribile della psichiatria, cioè perché la persona non viene più ascoltata, non ha neanche la dignità di un detenuto, no? Non ha neanche l'avvocato. Altri lo scrutano e giudicano quello che
è. È un corpo in balia,
Sì. Quindi attenzione a queste proposte di legge, ci spaventano un po', visto quello che noi viviamo giornalmente col collettivo, col telefono di ascolto, abbiamo anche uno sportello dove vengono a volte le persone a chiederci aiuto proprio come liberarsi dalla psichiatria, dallo stigma che ti rimane addosso, perché poi una volta che sei fuori si rimane appiccicato un po' sto stigma, ti senti osservato, magari non lo sei, però senti che le persone ti guardano in modo diverso, anche se magari non è vero, rimane questa percezione. Ed è difficile non andare via, veramente. Aiuta molto la socialità, la narrazione di quello che la persona ha subito. Noi aiutiamo le persone anche a narrare quello che hanno subito, a tirarle fuori e magari farne uno strumento di lotta efficace per contrastare gli abusi della psichiatria. Questo può essere un valido aiuto per quelle persone, aiutare altri che si, visto che loro ci sono passati, hanno assaggiato quelle droghe legali che a volte sono più benefiche delle droghe illegali e possono aiutare di più di noi le persone che magari stanno assumendo quelle sostanze. Quindi i gruppi di autoaiuto sono utili. Voglio ricordare che noi come collettivo non siamo l'unico e stiamo cercando di fare rete con altri collettivi territoriali che cercano di fare antipsichiatria, di aiutare le persone, di fare cultura non psichiatrica, e cerchiamo di riunirci almeno ogni 4-5 mesi per portare avanti anche lotte comuni. Abbiamo fatto una manifestazione per la chiusura negli OPG qualche anno fa e adesso stiamo cercando di lottare anche noi contro i legacci, contro quello che succede negli ospedali, soprattutto dopo la morte di Elena Casetto, non so se ricordate, sì, quella ragazza che è bruciata viva, legata al letto l'anno scorso, una poetessa di 19 anni. E gli hanno fatto un TSO, l'hanno legata al letto e non si sa come il letto ha preso fuoco, forse è stata lei, non si sa bene. Comunque di fatto i pompieri non sono riusciti a liberarla in tempo e lei è morta bruciata viva. E quindi questa cosa ci ha segnato, ci è rimasta molto e purtroppo invece è passata un po' ormai nel dimenticatoio. Non vogliamo dimenticarla e faremo ancora delle cose per lei, questo è sicuro, tutti insieme siamo.
Bene, grazie infinite Alberto per questi aggiornamenti e per questa riflessione che hai condiviso con noi. E noi ci aggiorniamo allora la prossima settimana, a stretto giro.
D'accordo.
Comunque. Insomma,
sì, quando volete ci siamo.
Grazie infinite, un abbraccio grande, buona giornata.
A presto,
ciao.